Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Cari amici radioascoltatori, eccoci nella seconda parte di Giorno dopo giorno e nello specifico siamo in Pianeta Lavoro, con me sempre Gigi e Giuseppe la regia. Ho veramente un grande piacere, Gigi, di presentare una che può essere una professione, però sempre abbinata di solito a qualcos'altro, che è quella dello scrittore. E in studio abbiamo il piacere di ospitare il signor Francesco Geraci. Buongiorno, signor
Buongiorno
Francesco, che è un fisico nella sua attività, diciamo, primaria, però è anche l'autore di un libro, Gigi, intitolato La Terra Incognita.
Certo, però noi vogliamo parlare più che altro del libro della professione, no? Perché comunque la riteniamo una professione. È vero che lui dalla parte tecnica si butta la parte letteraria, no? Che magari tante volte non vanno in comunione o in libera comunione, chiamiamola così. No? Però io lo considero a questo punto la passione. No?
Assolutamente, per sì, cui... è una passione.
Ecco, quali sono le qualità che dovrebbe avere uno scrittore che vuol fare appunto di questa specializzazione, chiamiamola tale, no? O la sua seconda attività o la prima attività, perché comunque ci sono scrittori professionisti che ormai scrivono da sempre e vengono letti da tantissimi.
Sì, spesso e volentieri effettivamente quella dello scrittore è una carriera, se così possiamo definirla, che nasce spesso per caso, no? O spesso in parallelo a un altro tipo,
certo,
di attività. Nel mio caso è stato così, questo è il mio romanzo d'esordio, diciamo. Nella vita faccio tutt'altro, come dicevi tu, sono un fisico, un'estrazione
tecnica.
Esatto.
Però mi sembra che il libro che ha scritto non sia un romanzo tecnico.
Non è assolutamente un romanzo tecnico, ma si ritrova la fisica dentro.
Ah, ecco, bene, poi ne parliamo bene nello specifico.
E, appunto, sono fisico e in realtà poi faccio anche tutt'altro in questo momento storico. Mi trovo in questo momento del mio percorso professionale a lavorare nell'ambito delle risorse umane, per cui un percorso abbastanza variegato all'interno del quale ho avuto questa opportunità, appunto, per pura passione.
Beh, risorse umane vuol dire conoscenza di persone, per cui sì, un'analisi e poi tac, arrivare appunto all'oggetto del romanzo o della storia che uno magari vuole.
Una persona, mi rendo conto, diciamo, ho imparato nel mio lavoro che una persona è un mondo, è un universo.
Certo.
Per cui tante persone significa, diciamo, gestire, essere in contatto con tante persone tutti i giorni significa entrare
in una galassia
esattamente, e questo fornisce molto molto materiale,
degli spunti. Ecco, ma qual è stato il momento in cui hai detto adesso scrivo? Cioè, c'è stato un momento?
Allora, è nato un po' per caso, ammetto, questo romanzo. Cioè, in principio non avevo l'idea di scrivere un romanzo. Nasce tutto molti anni fa, devo dire.
Sì.
Era il 2006-2007, quando ancora, diciamo, più giovane di quanto sia adesso, insomma, giocavo di ruolo con i miei amici, e non un qualche cosa di mia rivaleggiante alla Tolkien, tanto per
gente
capisca, ma qualcosa, diciamo, delle avventure basate sul ciclo di Lovecraft, per intenderci. E avevo scritto quindi una breve avventura da giocare con i miei amici. Quell'avventura non è mai stata giocata, a caso ho voluto che sia stata riposta nel cassettino virtuale del mio computer. Anni dopo, la mia ragazza, che adesso è mia moglie, mamma dei miei figli,
l'ha
ritrovata, ha detto: ma perché
facendo le famose pulizie di casa.
Esatto, mi ha detto: ma perché non le fai? Potrebbe essere un interessante raccontino breve. Ed è diventato un raccontino non brevissimo,
bello, però deve essere. Ecco,
ma io volevo chiedere una cosa: ma che qualità deve avere uno che... Perché uno dice: vabbè, io domani mattina voglio scrivere un libro, però vabbè, devo avere anche le qualità per poter scrivere il libro, perché altrimenti scrivo quattro frasi e poi... No.
Allora, personalmente penso che a questa domanda ognuno potrebbe rispondere in modo
diverso,
individuale,
certo,
perché gli stili sono infiniti e appunto ognuno ha il suo. Personalmente ho cercato di, in primis, di non annoiare il lettore,
sì,
e ritengo che questa sia una dote fondamentale, quella del capire, no? quale sia il momento giusto per introdurre certi elementi, quale sia magari il momento di rinunciare a certe cose che vorresti dire in favore della scorrevolezza del libro. In generale, ripeto, è un qualche cosa che viene da dentro, per cui questo per come la penso io, no? Ritengo che tutti e nessuno possano essere
cioè praticamente uno stimolo interiore che arriva. Ecco, ma l'ispirazione. No, perché uno dice, vabbè, io voglio scrivere, cioè io ho la possibilità proprio per le trasmissioni di musica che conduco spesso, dove si va ad analizzare magari il brano, no, e lo scrittore, l'autore del testo, no, descrive, no, l'ispirazione, scrive perché ha voluto scrivere questo pezzo, perché la stessa cosa penso che sia anche nella stesura di un libro,
sì, no,
che
sì,
è un testo decisamente più lungo,
che è molto più elaborato,
di 100 pagine o di 3000 pagine, ecco, per intenderci.
Beh, sono diversi codici, diciamo, di espressività, no? Però adesso lascio la parola a lei come...
Sì, sì, sono d'accordo, un libro può nascere in tanti modi diversi, no? Può nascere come flusso, diciamo, di coscienza a cui poi si dà una forma, diciamo, oppure può nascere, come in questo caso del mio romanzo, attorno a un'idea, no? A un nucleo che poi viene
sviscerato.
In questo caso, diciamo, nel mio caso il nucleo è stato, proprio ritornando a quell'avventura che dovevamo giocare, è stato un qualche cosa, un evento di cronaca, no? Che mi ha appassionato all'epoca ero proprio in pieno corso di laurea in fisica e arrivai a diciamo ad appassionarmi all'episodio della scomparsa di Ettore Majorana, per cui fisico, appunto, per chi insomma non lo conoscesse, diciamo nel gruppo degli enfants prodiges, no? di Via Panisperna, che appunto nell'aprile del 1938 sparisce misteriosamente. E quindi questa, diciamo, ammetterai che è una potentissima, no, idea di fondo,
certo,
su
di
cui
fondo
costruire,
su, ricostruire poi un romanzo, certo. Ecco, ma poi ambientarlo, no? Cioè, perché io ho letto un attimino gli appunti di presentazione di questo
testo.
Ultimo, anzi, primo lavoro e non ultimo, perché ne seguiamo senz'altro altri, no? La terra incognita, cioè. E andiamo, guarda caso, dove? In Sicilia.
Esatto.
Cioè, il titolo si lega proprio al territorio?
Allora, volendo, sì, metaforicamente.
Facilmente, cioè, io così da di primo acchito trovo questo collegamento, sì. Non so se sia poi una solo la mia idea.
Assolutamente sì, perché, diciamo, nella mia esperienza che ho che ho maturato, diciamo, con la Sicilia, io sono mezzo siciliano, mia madre è brianzola, mio padre è originario della provincia di Palermo, più o meno, diciamo, in quei luoghi che sono andato a descrivere. Mi sono reso conto che effettivamente è una terra che tu puoi conoscere, sì. Puoi frequentare per 30 anni, 40 anni, come nel mio caso, e non la conosci mai abbastanza, quindi ha vari livelli, no? Sempre da scoprire. E non mi riferivo però nello specifico, quando ho pensato al titolo, alla Sicilia in quanto tale, perché la terra incognita è, se vogliamo, io sono un grande amante dei giochi di parole, no? La terra incognita è un concetto innanzitutto che nasce in ambito appunto geografico, no? Cartografico, no?
Sì.
Nel XVI secolo, e con cui si indica un'area sconosciuta o comunque non ancora esplorata, ecco. Metaforicamente poi nel tempo, in ambito di ricerca, nella ricerca è stato utilizzato questo termine per indicare un campo, diciamo, delle dinamiche non ancora chiare, e proprio in quest'ambito, in questa accezione praticamente, Ettore Majorana si rilega un po' al concetto di terra incognita, perché nel modello di fisica delle particelle elementari che propose, no, un secolo fa, c'era proprio una parte del modello che, non sapendo descriverla, venne definita come la terra incognita.
Quindi questo è stato anche il legame con la fisica.
Questo è il collegamento, per cui c'è tutto da scoprire, ecco perché bisogna saper leggere fra le righe, soprattutto.
Sì, io una cosa che volevo sottolineare, perché l'avranno notata anche i nostri radioascoltatori, per scrivere anche bisogna saper parlare bene in italiano, cioè bisogna conoscere bene l'italiano. E come avete capito, il signor Francesco, il dottor Geraci, ne sa veramente. No, è molto importante, perché questa forse è la prima.
Diciamo, qui come... si parla di letteratura, per cui a questo punto
no, beh, ma ci sono varie sfumature. Ecco, adesso magari ci facciamo raccontare brevemente la trama del romanzo, perché ho visto che questo, la scomparsa di Majorana, ha anche inciso un po',
ecco, nella, però io prima della trama o meno vorrei capire il concetto, anche perché siamo abituati a questi nomi. Ecco, quando si parla di noir, no?
Sì.
Cioè, mentre una volta si considerava il giallo, sì, no? Da yellow è diventato noir, sì, cioè black o nero o...
cambiato colore.
Beh, cambiato colore.
Diciamo che è per chi, appunto, per gli ascoltatori, appunto, il concetto di giallo, di noir, insomma, dipendeva dalla copertina, no? Dal colore delle copertine che declinate a seconda delle nazioni, no? Per cui appunto in Italia noi lo conosciamo in giallo perché le collane,
le collane all'epoca, certo, sono le famose Mondadori giallo.
Io, no? Perché
i gialli di Mondadori,
diciamo, e io sono un grande appassionato, diciamo, soprattutto nella della corrente, io la chiamo del giallo siciliano, esatto, no? Diciamo, per cui ovviamente il più famoso è Camilleri,
c'è Albano Camilleri, di conseguenza,
però insomma anche magari personaggi, lo stesso Sciascia, insomma,
sì, cose sì,
più o meno
grandi,
cerebrali e sì, più o meno famose. Mi piacciono i Piazzese, mi piacciono i Roberto Alaimo, diciamo, sì, che scrive ancora, che apprezzo molto, e quindi io mi piace definire questo libro, appunto, nonostante la copertina poi sia gialla, ma definirlo noir per un semplice fatto, anche qui un piccolo gioco di parole, perché? Per il contesto, no? Parliamo, la storia, qui per andare sulla trama, diciamo,
fascismo, è
ambientato proprio nel periodo del regime, certo, nel 1938, nell'estate, siamo nell'estate del 1938, il 14 luglio, il cavalier Calogero Burruano, maggiorente, sì, del partito fascista siciliano, viene trovato morto nella sua, assassinato appunto nella sua villa al mare, a Marina di Belforte. Ho immaginato, diciamo, questo posto, sì, che nella realtà non esiste, situato diciamo più o meno indicativamente sulla costa settentrionale della Sicilia, non lontano da Palermo. In questa sua villa al mare viene trovato morto dalla sua diciamo domestica e dal giardiniere suo marito, e appunto partono le indagini, diciamo, no? Per cui la persona responsabile delle indagini, a cui viene assegnata l'indagine, è appunto il
commissario Lucio Calabro.
Calabro,
esattamente,
che guarda caso magari vive dalla Calabria, giusto?
Chi lo sa, diciamo che in Calabria ci sono tante persone che si portano dietro il cognome siciliano
è vero,
c'è stato uno scambio culturale in questo senso.
E quindi,
però c'è anche un altro protagonista che entra, no? Sono esatto, due praticamente che...
Esatto, infatti vista la delicatezza...
Tu sei già andata avanti, hai studiato.
Perché vedo il tempo però che sto trascorrendo, allora vorrei...
No, ok, perfetto, giusto.
Vista la delicatezza, appunto, no? dell'identità del personaggio, no? Dell'assassinato, sì, come dire, che aveva un po' le mani in pasta, no? Un po' ovunque, aveva rapporti con diciamo personaggi istituzionali, insomma è un personaggio delicato, no? Quindi anche un'altra persona che è Vittorio Gravina, diciamo il coprotagonista lo chiamerei, che formalmente ha un'identità che lo vede proprietario di un elegante caffè, no? In centro a Palermo, però nell'ombra, diciamo, ha una vita parallela, per cui è anche una stimatissima e brillante agente dell'ovra, no? La polizia politica.
Io ho sempre detto non fidatevi dei baristi perché loro ascoltano tutto.
Esatto. Concordo, viene quindi incaricato dalla polizia politica di indagare anche lui in bassa frequenza, e qui la cosa importante secondo me è l'espediente, no, narrativo che ho utilizzato, è appunto, se vogliamo, un po' un caso, no? Un dettaglio. Sì. Qual è questo dettaglio? Che Lucio e Vittorio in realtà si conoscono.
Si conoscevano.
No? Si conoscono per un loro trascorso, diciamo, passato sì. nell'esercito, no? Quindi sono amici e si trovano a indagare in parallelo, no? Ma scambiandosi poi spesso le loro opinioni, eccetera, eccetera, su questa cosa, su questo caso. E l'indagine, appunto, poi prende. No?
C'è incuriosito, però.
No, ma è bello come lo sta presentando, sì, non sì, peraltro, sì. Perché non. È,
no. No, però ci crea un po' di suspense, capire come andrà a finire, che non ce lo non dirà mai.
Esatto.
Sì, esistono di quei libri che poi, quando vengono presentati bene, inizi la prima pagina
e vai avanti.
E lo mangi, no? Sì. Esistono di altri libri, no? Io per la mia piccola esperienza, adesso ne ho due o tre aperti, no? Ce n'è uno che aveva 856 pagine, le ultime 100 non riesco a concluderle.
Vuol cioè, dire che non ti ha preso così
ma le altre
tanto.
M'han preso.
Neanche...
Le altre, invece sono libri come in questo caso, magari potrebbe essere un libro che uno prende e finisce
e vuol finire,
non
anche
dico
perché
in un quarto
non è,
d'ora, ma...
non sono 450,
no,
cioè,
sono 170.
Sì, cazzo. Però il libro non è grossissimo, insomma, è un libro.
Mi dicono, mi danno feedback che sia molto scorretto.
Se scorretto. Ecco, ma bene, mi dà l'impressione che la storia te lo renda scorretto.
Me lo rende, sì. No, oltretutto, io amo molto i gialli. Quelli un po' psicologici.
Perché questo non è giallo e noir, te vorrei correggerti.
Sì, però è noir.
Che sia giallo, che noir.
È noir, tutte e due.
Vabbè, accontentato tutte e due, siamo a posto. Questa è l'intelligenza dello scrittore.
Niente, alla fine di questo libro, ho visto che nel ringraziamento, in quarta anche di copertina, lei parla di una sovrapposizione di mondi. Che cosa ha influito secondo lei questo dualismo, cioè che cosa
si cioè, è creato? Quando si intende MIPA si intende Milano e Palermo.
Milano-Palermo.
Per sì. cui cioè, si ricollega all'inizio la madre certo. Brianzola e il padre palermitano,
esatto.
No?
Io ho
ecco il giallo, dov'è? Il giallo e il esatto. nero, due contrasti di colore.
Esattamente.
No, però ha avuto modo di mettere insieme un po' i due mondi, nel senso che
certo.
Ciascuno di loro
ce lo
racconta.
Io amo la diversità, amo il fare sintesi tra cose diverse, è la cosa che forse mi piace di più. Ecco.
Questo è sempre reminiscenza fisica.
probabilissimo. Per cui ho avuto questa fortuna, no? Io la chiamo la fortuna, insomma, la provvidenza mi ha fatto sì. nascere da una madre monzese, un padre palermitano, giusto per semplificare, e questo mi ha dato la possibilità, attraverso appunto il frequentare poi, se vogliamo, più la parte siciliana della mia famiglia, sì. quindi appunto avendo tutti, grossa parte degli affetti in Sicilia, di frequentare spesso e di apprezzare.
Sì.
Diciamo gli aspetti positivi, no? Della Sicilia, il godersi la vita, che proprio.
Diciamo che in Sicilia la nebbia non c'è, ecco, magari.
Ho scoperto che c'è anche un po' se stessi, perché si
è girato il mondo, non per altro.
No, in una parte...
C'è il famoso asse terrestre che si è spostato di qualche grado.
E invece della parte quello. Monzese mi immagino che cosa.
L'organizzazione, il senso del dovere e le fare appunto le cose.
Ecco, io direi a questo punto, sì. perché abbiamo veramente il tempo limitato, ormai siamo proprio agli sgoccioli, veramente.
Ripetiamo un po' anche l'editore, cioè abbiamo conosciuto lo scrittore, quindi
Francesco Geraci, no? In appunto il Pianeta va al lavoro con questo suo ultimo lavoro, che non sarà l'ultimo perché ci saranno gli altri, La Terra Incognita, edito da
Intrecci Edizioni.
Intrecci. Quindi in libreria lo trovano, chiunque
trova,
può trovare.
Assolutamente in tutte le librerie.
A noi è incuriosito,
su Amazon,
quindi
a tutti i canali.
Ecco, benissimo.
Va bene, noi ringraziamo appunto Francesco Geraci di essere stato con noi.
Grazie.
Spero ai nostri radioascoltatori di aver dato tutte
le informazioni,
indicazioni e lo stimolo soprattutto,
sì.
perché mi viene voglia di leggerlo.
Sì.
Volete che
anche.
Grazie ancora, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.
Grazie.